This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di Blood Omen, Legacy of Kain.
Ma prima di cominciare parliamo un po' della domanda del giorno che vi rivolgiamo. Ci potete rispondere direttamente per iscritto su enciclopediadeivideogiochi.it. Trovate diversi modi per farlo, oppure mandandoci un vocale. Sempre lì trovate tutti quanti i link. La domanda è: qual è secondo voi il miglior videogioco sui vampiri? Domanda semplice ma che potrebbe farvi pensare molto a tantissimi giochi che abbiamo fatto nell'enciclopedia, oppure anche no.
In quel caso consigliateceli mandando un vocale, lasciandoci un commento e raggiungendoci sulle nostre piattaforme social e anche sul gruppo Telegram.
Tra l'altro abbiamo anche il Discord. Alcuni mi hanno chiesto ultimamente se abbiamo un Discord. Ce l'abbiamo e troverete i link sempre su enciclopediadeivideogiochi.it. è rebrand.ly/edv_Discord. Questo episodio è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
È una bevanda che contiene solamente 4 grammi di zucchero per ogni porzione, a differenza dei 30-40 degli altri energy drink.
Un altro vantaggio di questo energy drink è il fatto che costa solo 1 euro a porzione e soprattutto arriva in barattoli e non lattine, quindi non inquinate neanche il territorio.
Inoltre ogni porzione contiene 200 mg di caffeina, che aiuta a rimanere svegli e concentrati, cosa fondamentale per i gamer, ma è consigliata solo una porzione al giorno e mai per i gamer sotto i 16 anni.
Quello che potete fare per aiutare a supportare questo progetto è andare su levelup.it e usare il codice sconto FEFEATA. Ripeto, codice sconto FEFEATA e livellate anche voi.
Trovate il codice in descrizione. E ora, prima di calarci nelle atmosfere cupe e gotiche di questo grandissimo gioco, ascoltiamoci un pezzo dalla colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Yeah.
Il gioco di oggi è Blood Omen Legacy of Kain, un gioco del 1996 sviluppato dalla canadese Silicon Knights con l'aiuto, con la partecipazione di Semilogic Entertainment per la versione PC. Ed è appunto uscito per PlayStation 1 e per sistemi Microsoft, quindi personal computer. Ed è stata pubblicata da Crystal Dynamics e da Activision per la sua versione PC. Ed è un action adventure con però molti elementi di altri generi, un po' RPG, un po' open world, come vedremo adesso.
Uno dei giochi che ci consigliate di più di trattare nell'enciclopedia dei videogiochi è Legacy of Kain: Soul River. E noi ci siamo chiesti, ma ha senso parlare di Soul River senza passare prima per Blood Omen? E quindi abbiamo deciso di farlo entrare nell'enciclopedia dei videogiochi, perché questo gioco è fondamentale per quello che sarà il futuro di tutta la serie, perché fa parte Legacy of Kain di una serie di 5 giochi totali: Blood Omen 1 e 2, Soul River 1 e 2. Li ho detti in ordine sparso, in realtà sono sistemati in un altro modo, e poi il capitolo Defiance, che sarà l'ultimo che unisce un po' queste due trame, ma che non è una vera e propria conclusione. Purtroppo questa saga ha avuto alti e bassi, tante cose dietro le quinte, perché già se conoscete Legacy of Kain tramite Soul River vedrete che il developer è diverso, perché questo gioco è l'unico che è fatto da Silicon Knight ed è pubblicato da Crystal Dynamics, che successivamente diventerà lo stesso sviluppatore. Magari ne parleremo meglio in seguito quando affronteremo Soul River, di questa un po' di diatriba che c'è dietro le quinte. Però Blood Omen è un gioco che nel 96 irrompe in un mondo molto molto particolare per quanto riguarda il genere degli action adventure, che non è ancora così ben sviluppato.
Tutto parte dall'idea, dalla visione dei Silicon Knights di creare un gioco dalle grosse ambizioni, con un budget molto più alto dei giochi che erano abituati a sviluppare. Per questo c'è la joint venture con Semilogic Entertainment. Vogliono creare un gioco che racconti in modo epico le loro gesta, e lo si vede anche dallo sviluppo, perché questo gioco ci mette ben 3 anni e mezzo per uscire. Ci sono state molte decisioni difficili da prendere, a partire anche dal sistema su cui sarebbe uscito. Infatti erano in lista il 3DO e anche il Sega Saturn, e visto le risorse necessarie per far girare al meglio questo gioco, si è optato per la prima PlayStation, che era uscita appena l'anno prima e quindi permetteva una nuova tecnologia.
Ecco, pensare che questo gioco ha un concept nel lontano 1993, anno in cui sono usciti tantissimi classici. Ne cito uno che ci assomiglia in alcuni aspetti, che è Link's Awakening di The Legend of Zelda nel 93. Vede una grossissima differenza e una voglia di raccontare una storia molto più dark, in cui il protagonista non è l'eroe senza macchie, senza paura, ma si vuol cercare di scurire le cose, di avvelenare quasi la storia, con molti toni di grigio, molto tematiche cupe, non violente vere e proprie, ma proprio cupe, in cui non si capisce chi è il vero eroe, anzi si impersona un anti-eroe solitamente. Ed è un trend che continuerà poi in seguito. Pensate a tutte le avventure 3D successive, che ne so, i God of War si basano su questo concetto, ma anche da un certo punto di vista gli Assassin's Creed. Non sei un eroe nel vero senso della parola, cavalleresco, ma sei sempre un personaggio che fa sotterfugi, anche Thief, insomma tantissime serie che fanno di questo trope, di questo anti-eroe come protagonista, il loro successo.
L'idea di questa tematica più scura è data anche dall'idea principale di creare un gioco che non fosse solo per bambini, quindi non alla classica demografica giovane, ma un gioco che anche gli adulti avrebbero voluto giocare. Puntavano in alto anche da quel punto di vista, non solo tecnicamente, e questo si può vedere anche nella ricerca spasmodica del doppiaggio giusto e delle fonti giuste di scrittura, perché la scrittura come è presentata è anche qui molto dark, molto cupa. Hanno puntato sul voice acting di Kane, soprattutto del protagonista, molto shakespeariano, molto drammatico, che spiega come un dramma teatrale le vicende di questo Blood Omen.
Sì, questo essere shakespeariano di Simon Templeman, che presterà la voce a Kane, protagonista di questo gioco, ma anche in tutte le successive apparizioni nel corso di questa saga, è fondamentale secondo me, perché ha questa voce molto particolare, riesce a avere anche 2-3 toni diversi, sia nei momenti in cui è introverso e parla sommessamente, quando parla sottovoce, oppure quando urla i suoi urli da battaglia, insomma, e motti, tra cui il Vae Victus, che è il motto principale di Kane. Tra l'altro c'è una piccola cosa interessante sul Vae Victus, che è Vae Victas, Vae Victus o Vae Victis, a seconda di dove configura. C'è solo una versione giusta e non ve la dico qual è, perché così ve la cercate anche voi. No, è una una cosa molto interessante questo motto, che vuol dire i conquistati devono soffrire. Quindi già un motto che non è un motto benigno, anzi è una cosa molto di dominazione verso gli altri. E tornando a parlare delle ispirazioni che hanno creato il mondo di Nosgoth, sicuramente c'è I Pilastri della Terra di Ken Follett come libro, soprattutto per quanto riguarda l'immaginario più che altro del grafico proprio che il libro suscita. C'è la novella Necroscope, che magari molti conoscono, un classico del tema dei vampiri, perché in questo gioco ci sono parecchi vampiri affrontati in una maniera molto particolare, e poi anche tutta la serie di libri di Robert Jordan, che è uno scrittore fantasy con questo mondo cavalleresco particolare, che ritroviamo anche qualche influenza poi in Warcraft. È quel tipo di fantasy con razze diverse a contatto in una maniera abbastanza particolare, senza creare, diciamo, il mondo di Dungeons and Dragons o che ne so, di Warhammer ad esempio, dove c'è un mondo molto esteso. Qua stiamo parlando di qualcosa su un po' più piccola scala, ma che mette più l'accento sulle relazioni tra le singole persone.
Introduco quello che è il gameplay, la visuale del gameplay, che è una visuale dall'alto per un action adventure con appunto elementi di open world. Il gioco è stato creato in maniera molto libera, in modo da permettere l'esplorazione al giocatore. Non ci sono vie prefissate, c'è solo la disponibilità del mondo di gioco che via via che continueremo, che procederemo con la storia, sbloccherà nuovi elementi, nuove zone. E per farlo c'è un sistema di viaggio veloce, di fast travel. Avremo la mappa completa del mondo con i vari checkpoint che potremo selezionare, e per raggiungerli partirà una cutscene in CGI, come tutte le cutscene del gioco, l'intro e i vari punti nevralgici del gioco, dove vedremo il nostro spostamento molto veloce con la telecamera in prima persona per arrivare al punto desiderato. Questa fa parte di una delle trasformazioni del nostro protagonista Kane, che è un vampiro e ha delle trasformazioni molto particolari, perché questa è quella in pipistrello più classica che ci permette lo spostamento veloce, ma altre ad esempio più anomale, come ad esempio quella del lupo, che nella mitologia vampiri e lupi mannari sono contro, però in questo caso qui avremo la possibilità di farlo e ci permetterà di superare alcune zone più difficili, più impervie, che Kane non può raggiungere.
In un certo senso c'è l'elemento metroidvania con queste trasformazioni, questi oggetti che prendi per sbloccare aree nuove della mappa e girare ancora di più, e c'è molto il parallelo che si può fare con quella che è la saga di Zelda. I primi Zelda che escono in questo periodo sono di questa tipologia qua, quindi con mappa estesa e tante cose da fare, però una grossa differenza è proprio quella che ha detto Yuga, il fatto che non è lineare per niente questo gioco. C'è una storia che viene veicolata appunto dal voice acting completamente in inglese del protagonista Kane e degli altri personaggi, però non è un paint by numbers, si direbbe, cioè un ok, c'è quel tempio dove c'è il primo boss, vado e lo sconfiggo, poi vado al secondo tempio, secondo boss, poi vado al terzo boss, eccetera eccetera, poi c'è il boss finale. Qui diciamo che la storia fa un pochino di svolte improvvise, ci sono più boss che combatti contemporaneamente, alcuni addirittura dove devi scappare, insomma c'è un bel po' di roba. Non entriamo adesso nello spoiler, magari ci entriamo un po' più avanti, perché ci sono alcune cose molto carine. Quello che vi diciamo già adesso è: se amate Legacy of Kane, giocatevi anche il primo gioco. E qua ci tengo a citare un'altra cosa: è finalmente disponibile anche su GOG.com, dopo tantissimo tempo che ci sono stati problemi proprio di copyright tra Silicon Knights e Crystal Dynamics per poterlo pubblicare. Finalmente è pubblicato e quindi ve lo potete comprare e giocare anche sui sistemi moderni nella versione PC. Però appunto scenderemo magari un po' più nel dettaglio nella terza parte.
Le altre trasformazioni di Kane sono importanti proprio per quello che ha appena detto Ace, perché non sempre dovremmo andare lanciandoci a testa bassa contro il nemico, ma alcune volte dovremmo anche ragionare e agire d'astuzia. Una delle trasformazioni che ci permette di farlo è quella in un semplice essere umano, un villico, che ci permetterà di entrare nei posti dove i vampiri sono attaccati immediatamente alla stregua di appestati. Mimetizzarci con un'illusione all'interno dei villaggi sarà fondamentale per raggiungere il prosieguo della storia, e in altre occasioni dove ci saranno porte, luoghi inaccessibili, ci verrà in aiuto l'ultima trasformazione, che è quella in nuvola di fumo, nuvola spettrale, che ci permetterà il no clipping, ovvero di passare attraverso le porte e di passare sopra l'acqua, perché essendo vampiro Kane in questo gioco vengono rispettati alcuni canoni dei vampiri che sono sensibili all'acqua oltre che alla luce. Un tocco di intelligenza e di accuratezza in questo gioco nella programmazione,
oltre al fatto che hai armi, armature che non sono semplicemente degli upgrade, anzi a volte funzionano anche meglio. Faccio un esempio su tutti: l'armatura d'osso. Noi iniziamo con l'armatura di ferro, poi otterremo avremo l'armatura d'osso, del caos, l'armatura di pelle, quella spettrale, insomma ci sono tante armature diverse, ma cito l'armatura d'osso che ci toglie l'aggro dagli scheletri. Gli scheletri non ci attaccano in questo caso. Poi otteniamo delle armature che magari sono anche più forti, resistono a più colpi, ma magari ci conviene rimettere l'armatura d'osso nel momento in cui arrivano tanti nemici scheletrici. C'è un po' di tattica inserita dentro, stessa cosa con le armi. Ci sono alcune armi che hanno sempre un aspetto negativo, un lato negativo. Puoi usare la spada normale, ma ad esempio a un certo punto trovi la mazza ferrata che fa praticamente niente di danno, ma stordisce i nemici per permettere a Kane di consumare il sangue. Oppure ci sono delle armi tipo la spada fiammeggiante che è fighissima da vedere, distrugge i nemici in un attimo, ma li incenerisce, quindi non c'è più sangue da poter recuperare. Vedete, c'è sempre un discorso grigio, c'è qualcosa di positivo che si lega a qualcosa di negativo che sposa perfettamente quello che è il tema generale dell'intero gioco.
Per quanto non siano numerose, così numerose le armi e le armature, è bello per il giocatore trovare le sinergie giuste. Cito un'altra cosa delle armi, ad esempio le doppie asce che ci permetteranno degli attacchi continui vorticando su noi stessi, però usando queste armi più forti non ci permettono di usare la magia perché ci occupano entrambe le mani. Una fedeltà anche della fisica del personaggio. Incantesimi che anche qui sono dai più svariati. Ci sono gli incantesimi di attacco come il classico fulmine o palla di fuoco e altri invece più utili, dove creiamo barriere che riflettono le magie avversarie o che creano luce nei posti più bui che ci permettono di trovare anche segreti, perché questo gioco è pieno di segreti, e anche magie che ci fanno controllare i personaggi non giocanti o addirittura i nemici. Un aiuto inaspettato senza troppa fatica. Ovviamente questi incantesimi andranno a consumare la nostra energia magica e nel gioco ci sono ovviamente i bonus sia per ripristinare la salute di Kane che anche il mana, la magia.
Bellissima come viene gestita la salute, perché essendo un vampiro Kane perde sempre energia perché ha la sete di sangue, è questa maledizione che si porta dietro per tutto il gioco che costantemente ci dirà devi andare a recuperare sangue, devi andare a uccidere persone e recuperare energia, non puoi stare fermo. Ed è una cosa molto interessante perché è come mettere un enorme timer per tutto il gioco o implementare la meccanica della fame, come ad esempio c'è nei giochi di Ultima o comunque negli RPG di vecchio stampo soprattutto. Poi è stata un po' abbandonata questa meccanica per dare spazio a un gioco un pochino più rilassato con sessioni più lunghe. Qui c'è sempre un po' di tensione e scelte da fare che sono anche un po' più azzardate da parte del giocatore, cosa che ti fa ancora più immedesimare in Kane, perché le scelte dello stesso Kane non sono condotte diciamo dalla più sana delle menti. Ecco, c'è sempre un po' di confusione, c'è sempre molta vendetta in questa storia e quindi le scelte che vanno fatte sono di pancia.
Ma gli sviluppatori sono anche attenti e un po' subdoli sotto questo punto di vista, perché la meccanica del prendere sangue dalle vittime e ricaricare la propria energia non sempre funziona. Certo, ci sarà una possibilità di succhiare l'energia, il sangue da alcune creature magiche, in questo caso sarà blu, e rifornirà la nostra riserva magica, però c'è anche del sangue che ci danneggia. Alcune creature infatti demoniache avranno un sangue nero e assorbendolo ci farà perdere energia, invece ci saranno delle creature verdi che invece ci avveleneranno. Stare molto attenti e non spammare il comando di risucchio d'energia perché va a nostro discapito. Una scelta subdola ma intelligente, perché ci fa sempre ragionare questo gioco.
E quindi sia tattica sia scelte di pancia in questo conflitto continuo che pervade la terra di Nosgoth.
Vi ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
Andate su levelup.it ed usate il nostro codice FFATA per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
E ora ritorniamo alla puntata!
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Gli eventi di Blood Omen Legacy of Kain e di tutti gli altri giochi si svolge nella terra di Nosgoth. È una terra fantasy molto particolare, perché le leggende, che però sono vere perché si possono vedere, sono conosciute, il mondo è sorretto e bilanciato da 9 pilastri che rappresentano diversi elementi. C'è quello dell'equilibrio, della morte, del tempo, della mente, del conflitto, dello stato, della natura, della dimensione e dell'energia. Sono elementi un po' particolari rispetto ai classici fuoco, acqua, vento, quelli alla Captain Planet per intenderci. E ogni pilastro che sorregge le sorti di Nosgoth ha un guardiano che fa parte del cerchio dei 9, questi guardiani assegnati a questi pilastri, un po' come nei Cavalieri dello Zodiaco, mi viene in mente nella saga di Nettuno, che ogni colonna degli oceani aveva il suo cavaliere, il suo protettore. I guardiani sono ulteriormente protetti da un ordine di monaci, i Sarafan, che ci daranno del filo da torcere per tutto il resto del gioco. Abbiamo questo setting di questa terra in cui i pilastri tengono insieme la realtà e l'equilibrio. Tra tutte queste forze parte la nostra storia.
Questo setting di Nosgoth però effettivamente nel videogioco non ti viene raccontato all'inizio, ed è una cosa molto interessante, perché conosci il mondo man mano che lo vai ad esplorare, man mano che vai a parlare con le persone. Quello che succede all'inizio vero e proprio del gioco è un highlight reel di quello che è successo, un montaggio di varie scene molto cruente con gente squartata che muore di qua e di là. C'è anche una grandissima citazione all'introduzione di un film di Dracula di Francis Ford Coppola, con le silhouette nere con il cielo rosso fuoco, insomma, che magari molti di voi ricordano. E tutte queste scene ci verranno poi spiegate pian pianino in seguito. Lo sbigottimento iniziale mi è piaciuto tantissimo, perché fa crescere l'interesse. Cosa sta succedendo in questo mondo? Perché sta succedendo questo? E sono piccoli semini che poi andremo a esplorare più avanti. Qui ci mettiamo un altro bel spoiler warning, un avvertimento a tutti quanti. Andremo un pochino più nel dettaglio, non troppo, giusto per essere generali, perché si parla di un gioco comunque con una storia bella profonda. Però insomma, giocatelo perché merita tantissimo, e poi cominciamo, sentiamoci liberi insomma di parlare a piena voce di questo gioco. Quello che succede è che noi siamo Cain, che è un umano, un nobiluomo dai capelli neri, che sta bevendo in un pub e viene ad un certo punto sbattuto fuori malamente perché non gli servono più da bere, e quando lui esce viene improvvisamente attaccato da dei banditi. Una scelta molto molto interessante, quella di mettere questa scena non con una cinematica, che era l'idea iniziale, ma di farla vivere al giocatore. Un giocatore che si ritrova come primo combattimento un combattimento che non può vincere, perché i banditi sono troppi, ci faranno fuori in sostanza, con anche un urlo che mi perseguita ancora, perché è un bell'urlo forte. E l'inizio vede Cain morire, quindi già un inizio che colpisce tantissimo, perché noi non siamo quello che effettivamente andremo a pilotare per tutto il resto del gioco.
Dopo questo omicidio cruento, infatti, veniamo trasportati nel mondo dei morti, dove siamo incatenati ancora, infilzati dalla spada che ci ha ucciso, e un po' come succede nei fumetti di Spawn, facciamo un patto per vendetta. Veniamo avvicinati da questo necromante Mortanius, che ci offre la possibilità di vendicarci dei nostri assalitori ridandoci nuova vita. Noi accettiamo subito, senza sapere eventuali costi, e ci risvegliamo però nella cripta di famiglia, ormai diventati vampiri, nel classico look di Cain, con i capelli bianchi, tutto raggrinzito e con tanto odio da riversare.
Odio che sarà subito pagato, perché i banditi li troveremo, li uccideremo, trucideremo in un attimo, perché siamo diventati fortissimi. Ritornerà la voce di Mortanius che dice: sì, hai ucciso, hai avuto la tua vendetta, ma in realtà hai ucciso solo gli strumenti, i mandanti sono altri. Vai ai pilastri di Nosgoth, questi pilastri che appunto abbiamo descritto prima, di altezza infinita, e avrai le tue risposte. Quindi a noi non rimane altro che seguire l'unico indizio che abbiamo, e andiamo ai pilastri. Un'impressione che mi ha dato subito è un momento iconico, anche proprio come compaiono questi pilastri a schermo e come vengono rappresentati. Sarà una costante di tutta quanta la saga, perché ci torneremo diverse volte, ed è un segno anche, perché il gioco inizialmente non doveva chiamarsi Blood Omen, doveva chiamarsi proprio I Pilastri di Nosgoth, ed è un modo anche proprio per sottolineare l'importanza di questo che è il centro di questo universo.
L'inizio, questo inizio, questa rinascita di Cain mi ha ricordato quello che succederà anche in Blood, lo sparatutto che uscirà nel 97, quindi un anno dopo, dove anche lì il protagonista esce dalla propria tomba dicendo vivo di nuovo, che non abbiano preso spunto proprio da da questo gioco. Già nel primo dungeon, che è proprio la cripta da cui ci svegliamo, ci fa un po' da tutorial, quindi ci spiega l'utilizzo di vari oggetti, quelli per la vita, quelli per la magia, e introduce delle meccaniche diverse dal mero combattimento. Possiamo spostare alcuni oggetti, premere delle leve e schiacciare pulsanti, perché oltre al combattimento c'è anche una componente di puzzle, di platform, se vogliamo dire, dove dobbiamo sbloccare il nostro cammino verso l'uscita. È un tutorial molto breve, ma che fa imparare subito le meccaniche di gioco e anche lo stesso salvataggio, che in questo caso mi ricorda invece i giochi di Castlevania, dove ci sono degli antri, delle stanze apposite dove noi attiveremo il meccanismo di salvataggio. Vedete, è un gioco che prende tanti spunti, ma dà anche altri spunti a giochi di anni diversi.
Quando arriveremo ai pilastri troveremo Ariel, il fantasma di Ariel, che sarebbe la guardiana dell'equilibrio, uno dei tanti pilastri che è stata uccisa, e ci mostra come i pilastri non sono più quelle colonne infinite e bellissime, bianche, splendenti, sono corrotti. Ci spiega perché sono stati corrotti. Il motivo è lei è stata uccisa, il suo amato, ovvero Nupraptor, è il guardiano della mente ed è impazzito, perché appunto si è corrotto lui, e la sua pazzia ha fatto impazzire tutti quanti gli altri. Molto interessante, perché pian pianino tutte queste colonne si stanno sgretolando, stanno per cadere in un certo senso, e diventerà nostro compito, qua Ariel ci dà la missione in un certo senso, di ripristinare l'equilibrio uccidendo tutti quanti i vari guardiani. Ariel è morta, ma bisogna uccidere anche tutti quanti gli altri, e parte un po' la nostra quest. In questo momento ho avuto la sensazione proprio di ok, sono arrivato al momento in cui adesso sulla mappa mi appaiono i numerini e io vado dal numero 1, numero 2, eccetera eccetera, ma non è proprio così. Inizia così e poi comincerà a diventare un po' diverso. Il primo, ad esempio, è andare dallo stesso Nupraptor, che si trova nel suo antro. È un personaggio molto particolare, perché è talmente tanto impazzito da cucirsi gli occhi e la bocca per stare da solo col suo dolore, e sarà un combattimento quasi per pietà, perché non è un vero e proprio battaglia boss, quasi non oppone resistenza. Molto interessante, perché anche qui fai una scelta immorale da protagonista: non sei a sconfiggere un drago, sei a uccidere qualcuno per pietà, fondamentalmente. Mozzata la sua testa, questo sarà il cimelio che ci servirà per farlo assorbire alla colonna, che ritornerà a essere splendente. Effettivamente stiamo compiendo un'azione benefica per il territorio.
Questo combattimento ci farà conoscere anche un altro personaggio molto importante per la storia, che è Malek, il guardiano del pilastro del conflitto, che però è un'armatura maledetta, perché lui aveva fallito una missione, era arrivato troppo tardi nel proteggere alcuni monaci che stavano appunto proteggendo il pilastro, e quindi la sua maledizione è stata essere estrapolato dal suo corpo sconfitto e maledetta all'interno dell'armatura, un'armatura immortale che non gli dà pace, lui è obbligato a difendere gli altri guardiani. Ed è molto tragico questo personaggio, anche perché viene un po' sbeffeggiato dal primo guardiano, che lui si materializza per difendere, l'altro lo lascia andare via, lo manda via, lo caccia perché non ha bisogno di lui. Quindi un personaggio che adesso cominciamo a conoscere, ma che sarà molto importante ed è molto profondo nella sua semplicità.
Proprio per questo, quando Kane ritorna da Ariel a dire qual è il prossimo, fanno un piccolo ragionamento e dicono: beh, se andiamo da qualsiasi altro che non sia Malek, ci sarà anche Malek, perché lo chiamano tutti quanti, solo Nupraptor era l'unico che non voleva il suo aiuto. E quindi dicono: va bene, andiamo a combattere Malek, andremo a fare un altro viaggio in cima a una montagna su cui sta questa fortezza, la fortezza di Malek. E qua è molto interessante, perché Malek è troppo potente per noi, non essendo fatto di carne, non avendo sangue, non possiamo batterlo in un certo senso, e quindi siamo costretti a scappare e a ritornare da Ariel con la nostra missione fallita. Ariel a questo punto avrà l'idea di andare a parlare con un oracolo per sapere effettivamente quale potrebbe essere la prossima mossa,
e dopo aver raggiunto l'oracolo, affrontando svariate vicissitudini, ci dirà come poter sconfiggere Malek, ovvero raggiungere la persona, l'entità che l'ha sconfitto in primo luogo. E quindi qua parte un'altra cinematica che ci fa vedere che c'è un altro vampiro oltre a noi, chiamato Vorador, che è l'artefice della sconfitta di Malek e quindi l'autore della sua maledizione. E quindi noi, raggiungendo questo nostro simile, quindi questo nostro vampiro più anziano, riusciremo ad ottenere le informazioni necessarie per sconfiggere questo nemico. Il personaggio di Vorador è un nobile vampiro che dopo questa azione ha deciso di ritirarsi un po' dagli affari del mondo umano, e quindi è questo eroe decaduto ricaduto all'interno della sua magione, che ci accoglie un po' con riluttanza ma con fierezza, perché siamo anche noi un vampiro e ormai di vampiri ce ne sono veramente pochi. E dopo aver ricordato i fasti della propria stirpe, ci dà una mano, non ci spiega come sconfiggerlo, ma ci dà il suo aiuto, ci darà un anello che in caso di bisogno lo evocherà nel momento in cui raggiungeremo male, che potremmo chiedere l'aiuto di Vorador, che effettivamente è quello che l'ha già sconfitto.
E uno dice, vabbè, andiamo a sconfiggere Malek adesso, e invece no, perché l'occasione è ghiotta. Tornati indietro scopriremo che ci sono ben 3 guardiani, tutti quanti insieme, che stanno parlando in riunione, probabilmente perché hanno sentito che gli altri stanno morendo e quindi si fanno un po' prendere dal panico, e noi andremo proprio a trovarli. Cosa molto interessante, perché non c'è un unico boss ma praticamente ce ne sono 3 tutti insieme. Questo è anche un modo per giustificare alcuni tagli che sono stati fatti al budget, o comunque alcune cose dell'ultimo minuto in cui hanno voluto mettere le cose insieme, ma devo dire che sono stati molto bravi poi a giustificarlo a livello di storia, perché ha senso che si riuniscano i guardiani per parlare su cosa fare, non è che stanno a aspettare il proprio assassino. Questi 3 guardiani sono Bane il druido, il guardiano della natura, Dejul dell'energia e Anarkrot l'alchimista, il guardiano dello stato. Li troveremo tutti e 3, loro ovviamente essendo in pericolo chiamano Malek, che arriva, ma noi abbiamo l'anello e quindi chiamiamo Vorador. Vorador combatterà questa armatura mentre noi andremo ad inseguire i 3 altri guardiani, uccidendone 2. Uccideremo Bane e Dejul mentre Anarkrot riuscirà a sfuggire. Recupereremo i 2 artefatti e ritorneremo nella stanza dove abbiamo lasciato il vampiro anziano, che però non sarà presente. Troveremo nella stanza solamente l'elmo di Malek, che a quanto pare è stato sconfitto. Recuperato anche questo artefatto, ritorneremo indietro e faremo tripletta, portando il totale dei pilastri a 4.
Adesso entriamo nella parte del gioco forse che mi ha interessato di più, anche se è un po' più a tema classico degli RPG, perché dopo aver sconfitto un altro guardiano, ovvero Azimuth la planare, che è la guardiana delle dimensioni e quindi introduce quelli che sono i demoni neri, che ho parlato prima, generano sangue nero che però ci ferisce, inoltre troveremo la reliquia che ci permette di manipolare il tempo, quindi il prossimo indizio sarebbe il guardiano del pilastro del tempo. Ma qui la storia ha una svolta un po' imprevista, perché veniamo contattati da Ariel, che ci dice che dobbiamo lasciare momentaneamente la nostra quest, il nostro obiettivo primario, perché c'è la Nemesi, questa armata che sta per conquistare una terra importante, la terra di Willendorf, e che potrebbe far pendere la lancetta verso la distruzione di Nosgoth. E quindi qua ci viene data quella che sembra una side quest, che però in realtà fa parte integrante della storia, perché andiamo da questo regno, convinciamo il re a schierare le truppe salvando sua figlia, riportando l'anima della figlia che era stata rubata, mettendo di fronte all'armata della Nemesi un'altra armata, che però anche qui finisce in modo molto negativo, perché nel pieno della battaglia la Nemesi vince, trucida completamente il re e tutta la sua armata, e noi ci ritroviamo da soli e sconfitti. E in questo momento il marchingegno del tempo si attiva, noi torniamo a 50 anni prima della creazione della Nemesi, prima che William il Giusto diventasse cattivo, e cerchiamo di fermare le cose, di cambiare la storia in modo che il presente sia buono. Solo che non siamo i soli che hanno avuto questa pensata, perché noi troviamo un William che è stato avvisato dell'arrivo di un vampiro per ucciderlo, quindi noi non facciamo neanche in tempo a parlarci, siamo costretti nostro malgrado a trucidare anche lui e cambiare completamente la storia. E una volta ritornati del presente ce ne accorgiamo sì che la storia è cambiata.
Infatti, proprio come l'effetto farfalla, il nostro essere vampiri e aver ucciso il guerriero più buono 50 anni prima ha creato una crociata incredibile contro i vampiri. I vampiri che comunque si sono moltiplicati e che 50 anni dopo vedranno la fine, la cattura di Vorador, che era considerato il vampiro più forte di tutti, ci viene praticamente decapitato davanti. Un evento molto molto particolare che farà saltare fuori ancora più Altarini, perché adesso è rimasto solo un vampiro praticamente in giro e siamo noi. E chi è che ci fa la spia? L'oracolo, che si scopre essere Mobius, ovvero il guardiano del tempo. Un po' di segnali c'erano già, tra l'altro la prima volta che andiamo a parlare con l'oracolo ci aveva già parlato di Nemesi, ma noi avevamo gli occhi sulla nostra vendetta, quindi non abbiamo tanto ascoltato questa side quest, uno potrebbe dire, in realtà è fondamentale, e di aver architettato tutto, di averci tratti in inganno proprio per far uccidere tutto l'esercito dei buoni, il re Nemesi, mesi, insomma, ha creato un casino incredibile raggirandoci del tutto, vedendo la nostra sete di vendetta e sfruttandola per i suoi scopi. Ma la rabbia di Kane salirà ancora e riusciremo a uccidere anche lo stesso Mobius, andando a recuperare un altro artefatto che ci servirà a risanare un altro dei pilastri.
E questo colpo di scena viene seguito da un altro colpo di scena, perché ritornati ai pilastri ritroveremo Anarchroth l'alchimista, che sta parlando con Mortanius, il negromante che ci aveva resuscitato e che scopriamo in questo caso essere anche lui un guardiano, ovvero il guardiano della morte. Stanno parlando di salvare Nosgoth e quindi il loro sacrificio sarebbe necessario, ma l'alchimista si tira indietro e Mortanius lo colpisce e lo uccide. A questo punto noi entriamo in scena e scopriamo che è Mortanius l'autore fin dall'inizio della nostra morte. È lui che in un atto di preparazione, come un grande stratega, ha fatto sì che noi fossimo l'artefice del suo piano, e rimane solo lui da sconfiggere, però opporrà resistenza in questo caso, perché scopriamo che in realtà è dominato da una forza più forte di lui, è una forza demoniaca, e in un attimo di lucidità riuscirà a farsi sconfiggere da noi, perché è veramente potente. E quindi in questo caso abbiamo sconfitto tutti, ma le colonne non sono ancora salve del tutto.
Tutti i pilastri sono ripristinati a parte il centrale, ovvero il pilastro dell'equilibrio, che appartiene ad Ariel. Le chiediamo come mai non è ancora ripristinato visto che tu sei morta, e lei ci dice: beh, non sono io il guardiano, sei tu il guardiano. Qua sono rimasto malissimo perché non me l'aspettavo per niente quando sto giocato. Kane è effettivamente il nuovo guardiano, che è nato già corrotto in un certo senso, e quindi per quello il pilastro è completamente corrotto, e la scelta nel finale del gioco è tra il finale buono, ovvero suicidarsi sostanzialmente per ripristinare anche l'ultimo pilastro e resettare questa timeline in un certo senso, visto che abbiamo parlato di tempo prima, perché ci saranno 9 guardiani nuovi in un mondo diverso, oppure quello che sarà il finale canonico effettivamente del gioco, ovvero il finale cattivo, dove la presa di coscienza di Kane, dopo essere stato tradito all'inizio da Mortanius che gli ha detto guarda che colpa dei guardiani, poi da Mobius che gli ha detto, gli ha fatto fare una guerra praticamente a sue spese, e da tutti quelli che l'hanno preso in giro fino adesso, lui dice no, adesso decido io, cambia il suo destino, decide di regnare all'inferno sostanzialmente, diventa il padrone con il trono proprio sulla colonna mezza distrutta, un finale dove ricorda le parole dello stesso Vorador, che dice che i vampiri in realtà sono delle divinità oscure, il resto dell'umanità sono solo delle pecore da sfoltire.
E con questo finale dark e cupo, come d'altronde tutto il resto del gioco, si chiude Blood Omen, un gioco davvero fondamentale, non solo di Blood Omen ma anche di tutta la legacy of Kane con tutti i giochi, e per questo io gli do 8 Soul River e mezzo su 10. La grande spada fondamentale, artefatto e arma del gioco, la cito qui alla fine perché è un'arma che viene introdotta in questo gioco ed è l'arma definitiva, è un'arma che consumando energia colpisce fortissimo i nemici e gli strappa via l'anima. È un concetto che la uso qui perché questo gioco, oltre alla Soul River, mi ha ricordato molto la saga dei giochi di Ultima, la serie di Ultima, da dove prende molti spunti e che vengono anche rimescolati: il viaggio nel tempo, le dimensioni alternative, i guardiani, sono tutti fattori che mi erano piaciuti in giochi precedenti, ma che in questo caso vengono scritti anche in maniera molto drammatica, tematica molto cinematografica, con colpi di scena. Infatti, come dicevo prima, la parte inizialmente della side quest della guerra, che poi si trasforma in tutto un sotterfugio con il viaggio nel tempo del guardiano, appunto, del tempo, è una cosa che mi ha stupito parecchio, e soprattutto tutta la serie di colpi di scena a seguire: il colpo di scena del viaggio nel tempo, il colpo di scena di scoprire che Mortanius è l'ultimo guardiano e scoprire che noi stessi siamo diventati l'ultimo guardiano. Quindi davvero davvero una scelta che reputo ottima, come del resto tutto il resto del gioco. Le musiche sono evocative, il voice acting ho trovato molto curato, soprattutto per il fatto che è Kane che spiega la storia. Ci sono dei punti sulla mappa che noi, raggiungendoli, è come se leggessimo un cartello, però in realtà sono dei monologhi, quindi la lore e gli avvenimenti e le quest vengono tutte fatte con dei monologhi interiori di Kane, e questo è una cosa che non avevo mai visto all'epoca e che veramente dà molti punti in più a questo gioco. Il fatto che non sia solo un bottom mashing e noi un hack and slash puro con elementi platform di RPG, veramente è questo gioco un sacco di carne al fuoco, un sacco di meccaniche, e davvero si vede che in tutti questi anni di sviluppo l'idea di Silicon Knights volevano fare un grande gioco e ci sono veramente riusciti. E tu, Ace, cosa ne pensi invece?
Anch'io ho deciso di dare 8 e mezzo, gli diamo 8 e mezzo giochi, e adesso vi spiego perché Silicon Knights effettivamente ha fatto solo 8 giochi, il mezzo voto lo do in più proprio perché questo è il migliore secondo me degli 8 giochi che sono usciti da questa compagnia canadese, che ha avuto un po' di sfortuna qua e là, ma che ha saputo cominciare con un gioco che è autoconclusivo, non ha bisogno di seguiti in realtà, ma poi i seguiti sono stati, c'è chi li considera anche migliore di questo, però insomma è molto interessante come la storia si regga in piedi. La scelta tra i due finali alternativi è una scelta che io non ho mai provato. Molto spesso quando c'è un finale alternativo c'è il good e il bad ending, di solito il good ending è quello corretto e canonico, mentre qua è esattamente l'opposto, e uno ci arriva semplicemente giocando il gioco, sa che le scelte immorali che ci sono state e ciò che ha provato Kane durante il gioco avrà un'unica scelta, cioè a un certo punto comincia a ragionare come lui a fine gioco e sai che effettivamente quello è l'unico finale possibile, l'altro sarebbe troppo smieloso per nessun motivo fondamentalmente. Ci sono alcuni film che fanno questo tipo di scelta di mettere il finale lieto fine dopo che durante il film è successo tutto il peggio, e sono tra i più criticati proprio per un finale del genere. Il fatto che Kane sia un personaggio con così tanta personalità è sicuramente dato dal voice acting favoloso. Lo rivedremo alcune di queste meccaniche che sfidano un po' il concetto di videogioco nel gioco successivo di Silicon Knights, che ci tengo a citare perché molti ce l'avete chiesto, che è Eternal Darkness Sanity's Requiem. Gioco molto particolare, ma ci sarà un episodio dedicato prima o poi perché merita tantissimo. Quindi 8 e mezzo, perché questo mezzo punticino in più questo gioco ce l'ha, e come. E cito anche infine un po' di materiale tagliato da questo gioco, perché nonostante sia lungo abbastanza, dura dalle 15 ore circa di gioco se uno vuole goderselo, se vuoi fare 20 ore ti vedi anche tutti quanti i dialoghi possibili andando nelle varie città, esplorando, andando a parlare con tutti anche i personaggi secondari, andando a esplorare delle caverne che sono aperte solo una volta ogni luna piena, quindi devi anche seguire il ciclo giorno e notte, che è un'altra cosa che è stata aggiunta in questo gioco che è molto particolare e che non era presente prima, perché sì, è presente in, che ne so, Simon's Quest, ma è fatta in un'altra maniera completamente, anche è stata criticata proprio per come è stata implementata. Tra il materiale tagliato, ad esempio, c'è una scena che ritroveremo anche in altri giochi, che è il combattimento a scacchi, quindi concetto molto particolare perché ci sono degli scacchi viventi che si muovono su una plancia, noi siamo in quel momento uno dei pedoni, e qua c'è un richiamo al fatto che siamo governati da quello che sta succedendo, siamo il pedone che viene mosso, no? E l'unica maniera per vincere in questo combattimento che è stato tagliato purtroppo è non seguire le regole, è barare fondamentalmente. Perfetto, e ancora di più sposa questo non voler seguire le regole, non voler accettare il proprio destino, cercare di cambiarlo con i viaggi nel tempo. Fighissimo, perché tutto quanto si lega molto bene in un prodotto veramente eccellente.
E per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo e vi ricordiamo che potete raggiungerci e scriverci in tempo reale sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, dove ormai siamo sempre più appassionati, che sta ormai diventando una community sempre più grande e sempre più vogliosa di parlare di videogiochi e di tutti gli argomenti, anche extra videogiochi, che però fanno parte del mondo magari più tecnico o più sentimentale o comunque tutto quello che viene legato a vari episodi che compongono l'enciclopedia dei videogiochi, con suggerimenti. Potete davvero interagire non solo con noi ma anche con tutta la community, che è molto attiva, soprattutto molto attiva anche per le rubriche. La più famosa, cito sempre il Guessing Tuesday, che permette di capire che episodio sta per uscire o verrà registrato. Quindi se volete parlare di videogiochi con videogiocatori, fateci un salto.
Ed inoltre, visto che il progetto sta crescendo sempre di più, questa enciclopedia la stiamo scrivendo giorno per giorno anche grazie a voi, vi invito a venire su Telegram, anche perché potete darci una mano direttamente lì con consigli, con la possibilità di entrare anche come redattore in un certo senso e aiutarci a preparare gli episodi meglio e tante altre cose. Abbiamo sempre bisogno di una mano perché essendo il progetto sempre più grande, noi siamo in due a gestirlo ed è sempre più difficile, ma ci mettiamo tutto l'impegno che possiamo. Inoltre avete anche a disposizione Buy Me a Coffee per offrirci una birra e supportare ancora di più il progetto. Andate su Buy Me a Coffee, semplicemente trovate il link su enciclopediadevideogiochi.it.
Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Abbiamo bisogno di un social media manager. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
In mezzo così.